rose e fiori anche avrai.
Niente panico, me lo sono detta ieri sera quando hanno informato dell'overbooking nel volo di rientro a casa da Maiorca. Hanno detto bene, 40 persone. Prima hanno fatto una proposta, poi l'hanno detto: qualcuno vuole rimanere qui, la compagnia vi paga il pernotto, vogliamo domani sera, cioè questa sera alle 23. Sì, ma dillo tu al capo che non torni perché ti lasciano a terra. E quindi nessuno ha fatto una piega. Tutto... qualcuno vuole segnare? Silenzio
totale. Sì, sono camera anecoica, improvvisamente cala il silenzio totale, ma neanche il momento più solenne capitano dei silenzi così.
No.
Basta dire: siamo in overbooking, qualcuno vuole stare a terra?
Sì.
E invece.
E poi ha detto: va bene, allora nessuno si segnala, allora scegliamo noi. Non si è capito con quale logica, perché io mi sono detta: in un rientro le famiglie hanno diritto a rientrare, soprattutto i bambini, poverini, no? Era già tardi, era l'ultimo volo di giornata, cosa fai? Gli spupazzi, li strapazzi in giro i bambini?
Beh, dipende, magari la famiglia dice un giorno di vacanza in più.
Sì.
Mentre magari una persona che ha un appuntamento istituzionale, un chirurgo o cose di questo tipo, può trovarsi obbligato. Quindi le conseguenze di un suo rinvio sono più pesanti.
Infatti c'era gente che piangeva, gente che non è partita e gente che è partita comunque. Per fortuna la sottoscritta col suo compagno siamo ripartiti. Infatti ieri sera ci siamo scritti, fa: ma pensi di arrivare domani? Ma
ciao, vai.
Speriamo, è andata bene. Saluto Leana, saluto anche Miki che fa un commento. Io a questo proposito
che hanno fatto più che bene a fare modo di farla partire, perché capisco una mamma con due figli. Mi chiedo se fossi stata io con mia figlia, se mi avrebbero lasciato semplicemente lì o se avessero fatto di tutto per farmi partire.
Perché c'era anche una mamma VIP che era Chiara Ferragni e anche lei era con i suoi bimbi. Va bene, allora era per entrare già nel mood di niente panico. A volte il panico ti arriva nella vita di tutti.
Ti accoglie a sorpresa.
Certo. Poi in questi momenti estivi, pre-estivi, la gente parte col piccolo bagaglio a mano. Una volta si era più elastici, adesso addirittura ti infilano il bagaglio dentro nella quella specie di scatola di ferro.
E poi lo schiacciano.
E poi c'è gente che va in panico. Io ho visto solo scene di panico anche nella mia valigia.
Sì, perché poi ci provano tutti a superare i limiti. Arrivano sempre lì con la valigia a forma esattamente di parallelepipedo.
Barba papà.
Sì, così. La devi liquefare per farcela stare. E poi a volte va bene, a volte va male. Poi ci sono momenti in cui vedi in aeroporto persone che portano contrabbassi, pompe idrauliche. Dici: ma come fanno quelli? Come fanno? Hanno pagato un posto in più. Beh, c'erano i musicisti che pagavano un posto in più, certo, per la propria chitarra.
E per esempio hai ragione, il posto in più. Ma noi nel nostro caso, cioè il bagaglio a mano vero e proprio è una borsa.
Sì.
Quello già lo paghi, il trolley te lo paghi più o meno 50 euro, che te lo regalano. Ora l'ho pagato, lasciamelo portare sto bagaglio a mano.
Lasciamelo portare, invece no. Lo si può appendere sotto l'ala.
Esatto.
Quei cosi metallici che ci sono all'estremità delle ali sono gli appoggia, gli appendi abili.
Senti, Paolo attivissimo, invece noi facciamo l'ultimo viaggio insieme, che detta così non suona benissimo, di questa stagione, quindi l'ultima ora insieme e poi ci ritroviamo a settembre. Voglio sapere tutto e di più sulle tue vacanze, le vacanze di un rettiliano.
E cosa fa un rettiliano in vacanza?
Che cosa fa?
Si crogiola al sole.
Allora sì, però veramente sono un po' curiosa perché, allora, un po' rettiliano, posso dire un po' nerd.
Sì,
Paolo,
molto
nerd.
A dosi massicce.
Lui ha tutte delle attività molto particolari, le convention per Star Trek, cioè cose che noi umani non possiamo comprendere, ma lui ci regala questo scorcio di vita meraviglioso. E mi chiedevo, Paolo, che cosa ambisce un rettiliano quando immagina le sue vacanze?
Allora, un backup che funzioni al primo colpo,
okay.
Per se il sogno dell'informatico, ecco, va tutto bene, non ci sono aggiornamenti da fare, il software funziona, i computer non si impalano, i dischi che girano correttamente. No,
è già vacanza.
È già vacanza, sì, perché molti magari non ci fanno caso, ma la vita dell'informatico è in gran parte passare le ore a fare l'aggiornamento, scaricare l'app nuova, testare questo, provare quell'altro, perché poi devi andare in giro a raccontarlo, perché tutti ti chiedono: ma senti, ma quella versione lì, ma questo WhatsApp nuovo che è arrivato, devo fare così, devo fare cosa? Ed è un mondo nel quale gli aggiornamenti sono continui, per cui un attimo di tregua ci sta benissimo. Ti posso raccontare invece una storia di antipanico che è capitata a me in overbooking.
Ti prego.
Molti anni fa.
Ti prego.
Città del Messico, partenza da Città del Messico.
Ok.
Arriviamo al gate, ci dicono: no, guardi, l'aereo è pieno. ma non si preoccupi, guardano il biglietto in maniera strana perché era un biglietto espresso in lire italiane, quindi c'erano milioni, era una cosa di questo genere molti anni fa. E mi dicono, no, ma non si preoccupi, lei e sua moglie potete salire, vi diamo un posto, vi troviamo un posto. Ne parli con la hostess a bordo. Arrivo, ed era un 747, di quelli jumbo jet. Arrivi, e vedi la hostess molto ben vestita, che è elegante, molto seria, che dirige destra-sinistra, guarda il nostro biglietto, guarda perplessa, perché noi siamo vestiti un po' da, non dico straccioni, però molto casual, e ci guarda, fa col dito verso l'alto. Ci manda su.
In first?
Sì, oh, really? Sì, sì. E ci siamo trovati in mezzo a un gruppo di businessmen giapponesi, bellissimi, vestiti tutti bianchi e neri, elegantissimi. Noi due barboni. Arriva l'oste e ci porta via i cappotti e li mette nel guardaroba e fa, dove lo sta portando? No, quello è mio. E completamente spaesati, ci siamo divertiti tantissimo, poltrone di lusso, è un salottino silenziosissimo dietro la cabina di pilotaggio, quindi poi arriva il comandante, ti saluta, buongiorno, perché pensa, tu praticamente stai pagando l'aeroplano per fare questo volo, e invece no, c'era stato un disguido, per cui essendoci overbooking ci ha detto, non sappiamo dove metterli, allora li mettiamo di sopra, dai, così qua, questa è la mia avventura positiva con l'overbooking.
Allora, noi vogliamo, siccome questa è l'ultima puntata con Paolo Attivissimo prima dell'estate, visto che questo programma si chiama Niente Panico, vi chiediamo di raccontarci quando avete provato del panico. Raccontatecelo allo 079 873 8073 e tra poco ne metto in campo un'altra io che ho vissuto.
Anch'io ho un panico molto particolare.
Molto bene. Molto lungo. Il Giovanotti canta Buon Vento insieme ad Alfa, nuovo singolo che abbiamo rilasciato la scorsa settimana, anzi l'ha rilasciato loro. Abbiamo trasmesso anche noi, ce la posso fare.
L'abbiamo sganciato in volo,
sì, così.
Era in overbooking anche lui.
Era in overbooking. Saluto Arci, cioè adesso mi fai venire l'ansia, Rosy, perché sto per partire anch'io per le vacanze estate, in cui ho programmato una cosa stupenda con aerei, macchine in affitto, Disneyland Parigi, Toscana, Basilicata. Se mi fanno uno scherzo del genere all'aeroporto, hanno da rimborsare un occhio della testa per far spostare tutto. Il problema è che non mi sembra che si facciano particolari problemi, e questo è un po' il lato che ti lascia sorpreso, ma cioè ho pagato come tutti gli altri, ma perché devo rischiare a sorpresa, a sorteggio? Non l'ho capito il sorteggio. Tra l'altro, l'ultimo nome detto nel sorteggio di ieri sera, 50 persone a terra, era Ferragni, quindi non so, Z andava bene.
No, non era sicuramente in ordine alfabetico.
Non era in ordine alfabetico, e ti chiedi con quale criterio facciano un'estrazione.
Sono segreti.
Chi lo sa?
La vita segreta degli aeroporti.
Così, oppure magari
sono i difficili.
L'ho scritto alla mia amica e dice, ma non è che l'hanno fatto apposta di modo che offrissero una notizia da passare poi? Ma no, non credo proprio.
Troppo astuto.
Ma troppo posso, poi che notizia era quella? No, che notizia è? Vabbè, niente. Mi ha fatto ricordare un altro evento lo scorso anno che ti sintetizzo in un minuto. Noi dovevamo partire per gli Stati Uniti in quattro, i nostri figli, mio compagno. E niente, arriviamo alla consegna passaporti, tra l'altro abbiamo un volo business, quindi dici, hai un trattamento diverso, e forse questo ci ha salvato, ti dico, perché al momento della consegna dei passaporti, quando registri tutto, lo zero con la scannerizzazione, quindi non noi in modo manuale, è stato inserito come una O, per cui non collimava il passaporto del mio compagno. Guarda, abbiamo vissuto al cardiopalma, arriviamo tutti, non parte lui. Quindi noi...
Com'è che arrivano?
Così. Sì.
C'è una suoneria apposta qua, all'ingresso, al varco del controllo passaporti, c'è questa,
Poi della Swiss.
Bello questo aeroporto comunque,
sì, no, Zurigo, tutto molto serious, eccetera.
Però c'è
lui non si imbarca. Allora niente, i ragazzi in panico, ragazzi... poi ci siamo congedati, ha detto, senti,
è stato bello,
verifica, poi subentra tutto il service di terra, dice ok, adesso controlliamo, però sai, visa e non visa, non si entra se non era tutto perfetto. Dice ok ragazzi, gappensimi, voi venite con me, casomai papà arriva domani. Ciao, ci vediamo a Los Angeles.
Ciao,
comodissimo. Niente, siamo partiti, controlli, e noi ci siamo geolocalizzati e sto pallino era sempre fermo lì al check-in. Niente, annunciano al gate, il volo sta per partire, ci convocano, dice: volete rinunciare al volo? Ma no, scusa, noi partiamo ormai. Come è andata a finire ve la racconto tra un disco. Arci dice: grazie per avermi comunque aiutato a sentirmi ancora più in ansia, dicendomi che nessuno si fa scrupoli, ma è un po' così, alla fine. Anzi, quando hanno capito che, per esempio, tornando al mio volo, il mio compagno non poteva partire, niente, è andato il volo a qualcun altro. E stavamo quasi già imbarcando quando vedi il pallino che comincia a muoversi, e probabilmente è stato un po' assecondato anche forse per qualcosa in più che avevamo pagato il volo. È arrivato con l'Apollo che la potevi strizzare. Alla fine il signore che aveva preso il suo posto, cosa gli hanno fatto? Come nel vostro caso,
upgrade. Che bello.
E quindi è andato in prima.
Lui felicissimo.
Certo.
Carino.
Ma guardi, scusi signore, dobbiamo spostarla. E lui inizialmente indignato:
accetterò questa cosa.
In prima, che
schifo. Dove mi siedo? In cabina direttamente?
Sì. E così è. A volte va anche bene, a volte l'importante è arrivare a destinazione, chi se ne frega.
Sì,
come.
Sì.
Come il mio viaggio della speranza, questo ultimo di aprile.
Sei qui, questo è quello che conta.
Sì, siamo contenti di approfittare anche di questo. Paolo, hai tu un racconto da farmi?
Perché ci sono tante paure, tante fobie, tante ansie che le persone possono avere. Per esempio, chi si trova a parlare in pubblico spesso ha la difficoltà di lettura. Può capitare che qualcuno gli abbia preparato un discorso pieno di parole lunghe. Ci sono persone che soffrono di quella che si chiama, non sto scherzando, ippopoto monstro sesquipedaliofobia. Che sarebbe la paura delle parole lunghe.
Ma esiste questa parola?
È cattiva come cosa, perché non puoi dire che il nome della paura delle parole lunghe è una parola lunga.
No!
È una crudeltà.
Sì.
Allora, è vera questa cosa? Allora, in realtà, dal latino sesquipedalia verba, stiamo parlando del primo secolo avanti Cristo, Orazio, criticava già gli autori che usavano parole lunghe un piede e mezzo. Così. Cioè, già all'epoca si lamentava: è troppo lunga quella parola, usa la parola più semplice. E invece c'è la poetessa, questo nome particolare, questo ippopoto monstro sesquipedaliofobia, che sembra quasi disio arcivesco costantinopoliziantemente o supercalifragilisticesperalidosa.
Esatto.
No, è una parola che è stata coniata da una poetessa americana nel 2000, che forse perché aveva paura del proprio cognome, perché di nome fa Emè, ok, facile, Emè. Di cognome fa Nezeukumatathil. Tu pensa, arrivi in aeroporto, controllo passaporti, lei si chiama Emè. Ok, va bene. E cognome
Beh, rischi che non ti citano in quelli lasciati a terra. Perché
posso chiamarti Neza direttamente, esatto. Facciamo prima. E il controllo passaporti impazzisce.
Certo, sono problemi.
Comunque,
anche il tuo non scherza. Già che partiamo,
dai,
viajando per il mondo, e poi torniamo
all'alrededor del mondo, estamos aquí.
Però le vacanze, quindi viaggiando per il mondo, come canta Carol G e Manu Chao, insomma è anche un bel privilegio. Anche stare qui nella Svizzera italiana, Paolo, ci sono tante cose belle. Si può, per esempio, abbiamo visto, è stato un weekend di matrimoni, andare al matrimonio. Magari lì bisogna rispettare il dress code più che l'orario di imbarco. La cravatta, per esempio.
Ho capito dove mi vuoi portare. Sì, perché c'è una curiosità che può essere piacevole anche per chi è un po', come dire, allergico alle cravatte, al bon ton, a tutte queste cose un po' complicate del vestiario. Indossare una cravatta può ridurre l'afflusso di sangue al cervello fino al 7,5%. Vorrei sapere come hanno fatto a scoprirlo.
7,5%. Ecco.
I decimali sono importanti. Perché se tu dici 7% non ti crede nessuno. 7,5 è scientifico.
È scientifico, è vero.
Così suona meglio. Uno studio effettuato nel 2018 ha scoperto che indossare una cravatta, ma quelle non quelle cheap and cheerful, quelle che le clip, no, quelle le cravatte da vero stilista, quello stiloso che si mette la cravatta, fa il nodo, il Windsor, tutte quelle
sei
cose.
Sei capace
lì
di farti il nodo?
Sì.
Ecco. No, chiedo.
Sì, ho imparato una volta.
Non è evidente farsi il nodo,
No, infatti, ne so uno solo, ma quello lo so fare. e può ridurre l'afflusso sanguigno fino al 7,5%, cosa che può produrre nausea e mal di testa.
Ma pensa a te.
Quindi non è perché avete mangiato troppo alla festa, alla cerimonia di matrimonio, è perché avete il collo stretto da questo cappio micidiale. Possono inoltre aumentare la pressione oculare se sono troppo stretti.
Vedi la faccia da cartone animato?
Sì, sì. Cioè, la faccia da Simpson proprio.
Gli protuberano, sì.
Esatto. Protuberano, voce del verbo protuberare. E sono le cravatte, a quanto pare, sono ottime a trasportare i germi.
Perfetto.
Che bello, bello. Che bel pensiero. Quindi se avete, siete un matrimonio e dice no, non ce la faccio più, mi sento male, non è perché avete bevuto troppo.
Non è per quello,
no. No, assolutamente. O perché la musica unz unz vi sta stordendo. Ma è semplicemente perché la cravatta è troppo stretta. Quindi allargate e dice no, mi spiace, il mio cervello ha bisogno di essere ventilato, di essere raffrescato con un afflusso sanguigno decente. Il mio 7,5% l'ho bisogno.
Senti, la mia domanda è che tu sei stato a un matrimonio questo
sì.
weekend. Avevi la cravatta dopo aver preparato
yes.
la notizia?
Sì, 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 sì. Un pochino più lasca, confesso, dopo aver preparato questa storia. Fammela mettere un pochino meno stretta.
E tua moglie ha detto: Paolo, amore, hai la cravatta troppo lassa. E tu hai detto:
sì,
no, aspetta.
Tesoro, 7,5%.
Beh.
È importante.
Con la faccia color paprika o rosso peperone.
Cianotico, dice: no, dai.
Salutiamo tutti voi che ci state scrivendo 079-873-8073. Noi abbiamo questo ultimo appuntamento della stagione con Paolo Attivissimo, che però ritrovate in tutti i vari appuntamenti, perché
il
c'è anche
podcast, c'è il disinformatico. Oggi parliamo di una storia, poi te la racconto, molto curiosa, che riguarda l'intelligenza artificiale e i Marines.
Sì. Non vuoi darmi uno spoiler?
Le scatole di cartone. Cosa c'è? Come vanno insieme queste tre cose?
Aspetta, i Marines,
le scatole di cartone e l'intelligenza artificiale.
Oh,
ne parliamo dopo.
Ecco, me la lasciamo lì. Sì. Peru scrive: da quando, aspetta, cos'è che, da quando i politici hanno iniziato ad indossare la cravatta, le guerre sono diventate sempre più frequenti. Coincidenza, sarà il 7% che paralizza il cervello.
Collare elisabettiano.
Ah,
e la pace,
vedi?
Scoppia dovunque.
Infatti, però, aggiunge: magari se Trump andasse al lavoro in felpa e tuta da ginnastica, il mondo sarebbe diverso. Ci era piaciuta, era molto simpatica.
Non sarebbe male.
Lo vedi, ma
sì, 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 sì. Cioè, i politici belli,
sì, scialli,
tutto questo, sì, cerimoniale.
Con Melania Trump in tuta da ginnastica, meno perché...
sì, ma anche in canotta, così,
sì, dai. Così slandra, come si,
sì,
dice,
sì. No, anzi, con un tailleur, ma con sopra il bavaglino, quello per cucinare.
Bella,
così, il famoso bavaglino per cucinare, quello che si usano tutti.
Il grembiule,
il grembiule, grazie, mi sfuggiva la parola.
Poi salutiamo il nostro amico Alfredo, che dice: no matrimoni, no cravatte, olè, basta. Cioè, per risolvere il problema del 7% di occlusione cerebrale, uh-huh, il passaggio del sangue,
arriva una mail a casa, un, sì, WhatsApp, siete sposati, basta,
basta,
ciao,
non se ne parla più,
fine del cerimoniale.
Esatto. Arci l'abbiamo lasciato nel trip della paura del viaggiare, invece andrà tutto bene, quindi stai tranquillo. Alberto, buongiorno anche ad Alberto, ci manda una geolocalizzazione, dice: io ho l'ansia per domani mattina, parto per la Thailandia e Abu Dhabi, ho un volo Zurigo Abu Dhabi, Abu Dhabi Bangkok, e stanotte hanno ricominciato le situazioni internazionali. No, ansia no, stai tranquillo, perché se è pericoloso le compagnie non volano, quindi, ecco, stai sereno fino lì, non vedo
alla fine, non ci sono solo due possibilità: o parti o non parti, quindi
è così,
affronta la serenamente.
Ti ricordi, Paolo, anche tu avevi preso un volo in tempi non sospetti, una direzione quando tutto era fermo, ti ricordi? Avete,
sì,
volato praticamente in due. Vai, non so dove te ne andavi.
Mi era capitato di prendere un volo di questo tipo in situazioni in cui gli altri dicevano: no, ma io sto a casa, e invece no, noi siamo andati.
E tu ti sei detto: niente panico.
Niente panico, tanto una volta che sei lì non è che poi... E la sorte è quella che è.
Sì, vogliamo credere alla sorte, se è il nostro, sì, momento, se la nostra data di scadenza è quella. E se no, niente panico, dai.
Esatto. No, poi non sarà mica la scadenza di tutti,
dai,
quanti.
Dai, esatto, allo stesso, at the same time. Sì, no.
Sfortuna.
Dai, va tutto bene, torniamo. Better Days, Bruce Springsteen, nonché il boss su Rete 3, per dire che appunto vogliamo sempre guardare al positivo, e questa è stata la nostra mission e la nostra volontà nell'affrontare questo appuntamento del lunedì insieme a Paolo, per cercare di dipanare le paure. Abbiamo toccato anche temi importanti in questa stagione. Paolo, sicuramente un ruolo primario quest'anno l'ha rivestito l'intelligenza artificiale, che è,
sì,
entrata a far parte della nostra vita in vari fronti, anzi in tutti i fronti.
Sì. Allora spiego esattamente cosa c'entrano i Marines, le scatole di cartone e l'intelligenza artificiale.
Ti prego.
Corre in giro per internet o allegramente una diceria secondo la quale
sì.
i militari americani o dei militari in generale, non si sa bene perché ce ne sono tante varianti di questa leggenda, avrebbero chiamato i migliori esperti di intelligenza artificiale per fare un test.
Okay.
Quindi mettiamo dei Marines, degli corpi speciali, che devono avvicinarsi a un robot che ha sensori, intelligenza artificiale, riconoscimento delle immagini, in campo aperto, cioè non ti puoi nascondere. Se tu, soldato, riesci a avvicinarti, a toccare il robot senza che il robot ti veda, vinci. Come fanno? Diciamo, come abbia tecnologie, dovremmo usare chissà quali dispositivi elettronici per bloccare tutti
no.
questi... No, no, no. Uno... si mette letteralmente una scatola di cartone addosso e avanza dentro la scatola di cartone, come in Metal Gear Solid, il videogioco,
e ce funziona.
La fa e funziona.
Ma non è vero.
Un altro si traveste da albero e cammina come un pino.
Ma veramente?
Sì.
Ma non è una barzelletta?
Non è una barzelletta, ed è l'argomento del podcast di quest'oggi, che uscirà oggi pomeriggio, è il podcast del mese degli disinformatici.
L'abbiamo anticipato, quindi andate ad ascoltarlo, a riascoltare anche le nostre puntate. Poi ti voglio lasciare questa domanda, ci torniamo tra un disco, Paolo.
Sì.
C'è un momento di quest'anno dove, insomma, ti sei detto... Ecco, lì ho dovuto mettere in campo il mio niente panico sul ruolo.
Più di uno, forse,
perché tu fai
sì.
un sacco di conferenze, sei molto a stretto contatto anche col mondo scolastico e della
sì,
scuola.
Sì. Sì, sì, ce ne sono un paio, forse, ma alcuni raccontabili. Sì.
Alcuni raccontabili, meno male. Ok, ci torniamo tra un disco. Anche chi conduce niente panico vive dei momenti di panico.
Sì.
Allora ho chiesto a Paolo di pensare a un momento quest'anno dove ha vissuto panico e di condividerlo con noi. Dici, più di una volta che è successo, in realtà
sì,
la vita
sì.
da umano coinvolge anche i rettiliani come sì, te, sì. no? Ecco. Ma ce n'è una.
Sì, ce n'è una che posso raccontare perché è successo. E poi la gente si chiede come mai gli informatici sono così paranoici. Ah, ma hai fatto la copia di sicurezza dei dati? Sì. Hai messo l'autenticazione dei fattori? Sì. Hai fatto questo, hai fatto quell'altro. E ancora sei in ansia. Perché noi informatici sappiamo che c'è una legge, si chiama legge di Murphy.
La conosciamo tutti.
La conosciamo un po' tutti, sì. Ultimamente è diventata molto popolare.
Sì.
Cioè, se c'è una cosa che può andare storta, andrà storta e lo farà, questo è il corollario della legge di Murphy, lo farà nel momento peggiore possibile.
Ecco.
La situazione è questa, sono in auto, andiamo io e mia moglie, andiamo. Stiamo andando a Mantova per una conferenza, io sono uno dei relatori, quindi la sera stessa devo presentare questa cosa che ho appena preparato e arrivo, ci fermiamo per fare pausa e durante la strada sono sull'autogrill e io come al solito per sicurezza non lascio il computer portatile in macchina perché notizia per informatici i computer anche quando sono in pausa emettono un segnale Bluetooth, quindi ci sono persone che vanno in giro nei parcheggi con lo scanner, il telefono è sufficiente, cercano le automobili nelle quali c'è un computer acceso o in stand by e tentano di scassinarlo. Quindi sì, piccola precauzione che consiglio a tutti: non lasciate, in generale non vanno lasciati oggetti di valore in automobile, ma gli oggetti elettronici sono rilevabili dall'esterno.
Ma pensa,
cioè, l'ho messo nel bagagliaio, non lo vede nessuno. No, non è sufficiente. Beh, morale della storia, vado ad aprire il bagagliaio per tirare fuori la borsa con il portatile, ma c'è un piccolo problema. La borsa e il portatile non sono nel bagagliaio, non sono in macchina, sono rimasti da qualche parte a casa. Quindi niente presentazione, niente computer portatile. Panico.
Pausa su Spance, torniamo.
Dai.
Ti lascio raccontare l'epilogo.
Quindi come si risolve una situazione di questo genere? A questo servono le paranoie degli informatici. Quindi io avevo preparato la presentazione su un disco condiviso nel cloud, per cui ce n'era una copia online.
Per fortuna.
Quindi anche avendo soltanto il telefono ho potuto scaricare sul telefono una copia della presentazione, era comunque già stata inviata per sicurezza anche agli organizzatori. Sono arrivato in teatro, ho detto... Avete la copia che vi ho mandato? Ah sì? Hai mandato la copia? Ma come, era nel regolamento, bisogna mandare la copia a tutti una settimana prima? Sì, no, tranquillo, lo scarichiamo. Beh, sono stati gentilissimi, bravissimi, la cosa si è risolta perfettamente, sono andato sul palco, ho fatto la mia chiacchierata, è andato tutto benissimo.
In defibrillazione l'hai fatta oppure ti sei ripigliato prima?
No, mi sono ripigliato prima.
Hai fatto la posizione del loto prima?
La posizione del loto svizzero.
Del loto svizzero a numeri, esatto. E hai dato dei numeri pertinenti.
No, ha funzionato tutto bene, però senza quella preparazione prima l'improvvisazione non sarebbe andata a buon fine.
No. Però vedi, il piano B è sempre utile. Insieme alla legge di Murphy, preparati piano un piano B.
Piano C, piano D. Sì. Che cosa succede se, per esempio, io vado in giro con doppie copie di tutto, anche se dovesse morirmi il portatile, posso fare lo stesso la mia presentazione. C'è sempre una maniera di fare le cose.
Quindi il piano C è il piano copia o piano C come piano fortuna.
Esatto,
questo
sì,
è.
Sì, okay. Sì.
Mica canta Happy Ending, era il 2007, noi arriviamo a questa ending di puntata. È stato un bell'anno ed è importante, quello che ci passi sempre Paolo è di essere un po' consapevoli, abbiamo degli strumenti anche maggiori rispetto a anni fa, tanta tecnologia, però a volte bisogna ricordarsi il buon senso.
Ecco, e soprattutto che la tecnologia può sempre fallire, quindi mai affidarsi. Io trovo... Ammiro le persone che vanno in giro senza contanti, per esempio, perché hanno una fiducia nella tecnologia che io come informatico non ho. Io ho una busta nella quale ho dei contanti. La apro in diretta, se non so
se sentire. È vero,
ecco,
è
questa
vero.
È una bustina con il franchetto d'emergenza, la banconota, non si sa mai.
Strategicamente, hai ragione, è vero che noi diamo per scontato che funziona tutto.
Sì. A volte funziona, ma se non funziona,
cosa
che fai?
Cosa fai?
E allora piano B, C, D, F, Z e soprattutto serenità, perché se tu hai un piano d'emergenza non ti viene il panico, sai come gestirlo.
Sì, e se ti rubano anche il contante cosa fai come piano C? Cioè piano B era il contante, il piano C?
È capitato
ciao
di... no beh ci come ciao no beh mi è capitato allora giusto molto velocemente mi è capitato una volta di essere senza contanti, senza carte di credito, senza nulla in autostrada, dovevo pagare il pedaggio, ho preso il libretto degli assegni, ho avvicinato la prima persona che ho trovato e ho detto senta,
le do
un assegno per 10 euro, mi dà 10 euro,
ma
giuro che è coperto.
Ma dai,
ma guardato perplesso, però l'ha incassato.
Ma grandissimo Paolo, buone vacanze, ci troviamo a settembre.
Grazie Rosy, grazie a tutti, a settembre ci vediamo.
Un abbraccio, niente panico, questo è il leitmotiv.